Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Toccherebbe a Giulio Dicenzo introdurre,
no,
però
si
è perso il countdown, quindi...
Esatto, scusate, perdonatemi, buonasera a tutti, bentornati a un'altra puntata del Momento Maioli in cui Marco ci parlerà di una delle tematiche ricorrenti nel calcio italiano da almeno 20-30 anni, e però che contiene sempre alcuni gloriosi misteri.
Sì, ciao a tutti, parliamo di... non parliamo tanto di stadi nuovi, quanto del progetto dello stadio nuovo, dell'idea dello stadio nuovo, del sogno dello stadio nuovo, che praticamente ogni squadra italiana...
Che possiamo dire che è un po' essa stessa lo stadio nuovo a volte.
Esatto, perché poi questi stadi non vengono mai fatti, però c'è sempre questa idea che poi cambia, c'è questo sogno, ci sono questi bellissimi rendering, e perché ne parliamo proprio oggi? Perché in settimana, tra le tante notizie che sono uscite, si è parlato anche del nuovo futuro stadio dell'Avellino. Anche qui sono usciti dei rendering bellissimi che sanno di futuro, che sanno di modernità, che sanno di anno 2100, di anno 3000. Per dire, sarà uno stadio con oltre 21.000 posti al coperto e tutti a sedere, categoria UEFA 4, in grado di ospitare gare internazionali. Che non si sa mai.
Amerei tantissimo una finale di anche solo di Europa League ad Avellino.
No, io però vorrei a questo punto la Conference League.
Per una finale credo che siano troppo pochi, però non so, magari un amichevole, non so, un Italia-Brasile ad Avellino, perché no?
Perché no? Madonna che sono.
E appunto questo progetto, il nuovo stadio Partenio Lombardi, firmato dall'architetto Gino Zavanella, già progettista dell'Allianz Stadium della Juventus, il nuovo stadio sorgerà nella stessa area di quello attuale, che sarà abbattuto, conservando però alcuni pezzi di quello stadio che vide l'Avellino protagonista in A. Si parla di 3 anni di tempo per realizzarlo, per un investimento di 60 milioni, IVA compresa, ci tengono a dirlo. All'interno ci saranno anche il museo calcistico dell'Avellino, ma anche attività commerciali di ristorazione, assieme alla riqualificazione dell'intera zona della città, portata dal Monte Partenio e dal Santuario Mariano di Montevergine. E quindi da qui è partita l'idea, no? Questa idea dello stadio nuovo, no? Che ormai abbiamo tutti più o meno in mente, no? Perché ogni volta escono i rendering.
No, tra l'altro, Marco, se volevo spiegare, scusami, sul rendering dello stadio dell'Avellino, la cosa che mi è piaciuta di più, c'è un video per tutti quelli che non lo sapessero, è il mega schermo all'esterno che copre tutta la curva proprio dello stadio. Quello sarebbe, cioè, una roba che mi immagino e amerei tantissimo vedere.
Sì, sì, si vede questo schermo che tiene proprio tutta quel pezzo di stadio in cui in questa immagine vengono trasmessi dei video di giocatori dell'Avellino che festeggiano un gol. Appunto, noi abbiamo presente questa idea, ma insomma, ovviamente l'idea di rifare stadi fa parte della storia del calcio. Se noi però andiamo indietro nel tempo, andiamo indietro non di 30, ma magari di 35-40 anni, troviamo un'idea molto diversa di quelli che dovevano essere gli stadi del futuro. Per esempio nell'84 è estate e il presidente della Fiorentina insomma parla proprio di questo argomento, dice: società e tifosi hanno fatto di tutto per invitare al comune a discutere un argomento importante come l'ampliamento dello stadio, però non c'è la volontà politica. Però pare che a quel punto arriva, c'è questa notizia, l'assessore allo sport del comune di Firenze dice: un gruppo di industriali della Lombardia ha chiesto l'autorizzazione di poter costruire un nuovo stadio nella periferia nord di Firenze. Uno stadio da quanti posti secondo voi?
60.000?
Uno stadio da 100.000 posti.
Ah, il Maracana, che bello.
Non li fanno appunto da 100 anni.
E voi direte: ma sono tanti. Ma vedrete che sono ancora pochi per quegli anni, ecco, almeno come idea. Stadio e villaggio sportivo dovremmo discuterne in comune, no? Quindi immaginatevi questa astronave da 100.000 posti a nord di Firenze, e oggi insomma, ci sarebbe Biraghi che corre sotto queste 100.000 facce urlanti. Ma idee simili viaggiano a Milano in quei tempi. Se voi andate a vedere, già negli anni 70 la gente si chiede cosa fare di San Siro, è il caso di costruire uno stadio nuovo, ma già negli anni 70 ci si rende conto che non c'è spazio a Milano per costruirne, o è molto difficile trovarlo. Problema molto simile.
Quindi passano 50 anni, ma i problemi sono sempre quelli.
Siamo più o meno sempre lì. Poi negli 80 si parla anche di magari fare le Olimpiadi a Milano, e quindi bisognerà costruire a quel punto uno stadio olimpico. In ogni caso, nel gennaio dell'85 c'è un'assemblea degli azionisti e il presidente del Milan, Giusti Farina, parla del nuovo stadio. Si parla appunto di fare un nuovo stadio. Il Corriere della Sera dice: Farina parlerà anche del mega stadio di proprietà del Milan, al cui progetto stanno già lavorando alcuni architetti. Quindi non è solo idea, ma c'è qualcuno che già sta facendo dei disegnini da qualche parte.
Ma il concetto di mega stadio, quindi dobbiamo aspettare tipo un 120.000 posti, qualcosa del genere.
L'impianto dovrebbe avere una capienza di, e tenetevi forte, 140.000 posti.
Madonna, questo è andato oltre le mie più rosee aspettative.
Che sogno!
Voi tenete conto che lo stadio più capiente del mondo, oggi, nel 2021, sarebbe a Pyongyang, in Corea del Nord, e terrebbe 150.000 persone, anche se le stime sono che insomma, dopo vari rifacimenti in realtà ne tenga 114.000, per cui il più capiente del mondo potrebbe essere il Narendra Modi di Ahmedabad in India con 132.000 posti. Quindi questo immaginario stadio del Milan di Giusti Farina sarebbe oggi il più grande stadio del mondo, il più capiente quantomeno.
Beh, che sogno,
anche,
però.
Anche qua, voi pensate quando dice: ma San Siro, la squadra soffre San Siro, voi pensate quanto potrebbe soffrire, cioè c'è 140.000 persone che insultano un terzino, no? Pensa oggi cosa diremmo di questo pubblico, terribile. Appunto si parla di questo stadio da 140.000 posti, 30.000 dei quali posti in vendita a una media di 3 milioni ciascuno per un introito di 90 miliardi, potrebbe sorgere in una zona prossima a Paullo e avrebbe strutture in acciaio. Quindi queste sono...
Posso dire che comunque 140.000 posti a Paullo sembra il titolo di un bellissimo film di fantascienza.
Sì, ma poi cioè, proprio, me lo vedo già come un ecomostro abbandonato a metà. Cioè...
Madonna, ma ci pensate che bello? Una realtà in cui c'è questo stadio meraviglioso da 140.000 persone.
Quanto saremmo più felici adesso con una cosa del genere?
E sarebbe uno stadio di proprietà, quindi avremmo già risolto da un sacco di tempo questo problema, perché è lo stesso Farina, che viene tra l'altro applaudito quando propone questa cosa, no? Gli azionisti si spellano le mani. Il Milan è l'unica società in Italia in grado di poter costruire un impianto di sua proprietà. Sarà moderno, coperto, con tutti i posti numerati, comodo da raggiungere. E a un certo punto dice addirittura che sarà abbastanza facile in futuro arrivare dagli attuali 90.000 a 120.000 spettatori diminuendo il prezzo dei biglietti. Che se ci pensate non è proprio la direzione in cui poi è andato il mondo, ma offre comunque un interessante, un altro mondo è possibile in questo caso.
Ma questo un mondo è lo stesso dei libri del Milan in tribunale, giusto? Da cui Berlusconi compra Milan.
Esatto, però lui stesso in questi
e tu dici ci sarà un motivo.
Esatto, no, perché non lo vedo proprio così ferrato sulla lungimiranza, eccetera. Mettiamola così.
Assolutamente no, ma sempre in questo articolo a un certo punto c'è una dichiarazione in cui dice Ora non è più il momento in cui arrivano i presidenti e spendono e spandono, ora bisogna fare le cose per bene, no? Cioè, che fa ridere, considerando poi com'è finita di lì a molto poco, direi. E quindi ovviamente forse non si era ancora l'idea di quanto i diritti TV avrebbero, sarebbero un giorno valsi un pochino più dei ricavi da stadio, però 140.000 milanisti a Paullo, pensateci, non è male.
Che sogno.
Ma appunto l'idea in quegli anni è quella, che se fai uno stadio deve essere il Maracanã sostanzialmente, perché quando vengono poi dati i mondiali di calcio all'Italia sorge un problema, ovvero dove facciamo la finale, e la risposta chiaramente è Roma, e non può che essere Roma, ma appunto lì l'alternativa è rimettere le mani sull'Olimpico o fare uno stadio nuovo. E anche qua, titolo, sulla strada per il megastadio Viola trova un ricco alleato. Viola, il presidente della Roma, non è che è Viola il megastadio, ma anche qui megastadio, no? Roba grossa. E, appunto, questo megastadio, che non sarebbe soltanto un megastadio, ma un vero e proprio parco urbano attrezzato, nella zona della Magliana, dove appunto oltre l'impianto di calcio dovrebbe avere 103.000 posti come capienza.
Beh, bello.
Ma poi ovviamente anche edifici vari, centri commerciali, un parcheggio per 30.000 auto. E appunto si parlava di questo progetto che viene definito il megastadio dei Palazzinari, che insomma, come mi sarebbe piaciuto l'avessero tenuto poi come nome proprio, no? La finale mondiale al megastadio dei Palazzinari.
Benvenuti al Palazzinari, perché poi diventa il Palazzinari, sai, abbreviando così in amicizia, no? Benvenuti al Palazzinari di Roma.
Scusa Ameri, intervengo dal Palazzinari.
Esatto.
Viene anche definito il Maracanã romano, quindi proprio domani la giunta capitolina decide se fare o meno il Maracanã romano, il nuovo stadio dei 100.000 per la finale dei campionati del mondo. Come vuole la tradizione dell'urbanistica romana, si tratta di un'opera sbagliata nel posto sbagliato, progettata nel nome della solita emergenza di turno. Si sarebbe appunto dovuto fare in questa in località Magliana Vecchia, in un'ansa del Tevere, tra la città e l'aeroporto di Fiumicino. Però appunto poi, come abbiamo visto, i mondiali si sono fatti, qualche stadio un po' grosso in effetti lo hanno costruito,
tipo il San Nicola a Bari.
Viene da pensare al San Nicola di Bari, che forse insomma, non viene mai sfruttato per tutti quei posti che ha. E oggi forse li avremmo fatti in maniera un po' diversa, insomma non sono invecchiati benissimo magari, e comunque ancora negli anni 2000 si continua a sognare stadi nuovi, e qui ovviamente ognuno ha poi ha i suoi preferiti, però mi sono focalizzato su alcuni stadi nuovi che così odoravano più, che facevano un po' più sognare. Già nel 2004 per esempio, nel 2004 e nel 2005, la Lazio di Lotito, per esempio, ha il progetto di un nuovo stadio. Uno stadio di proprietà, lo Stadio delle Aquile, un impianto da 55.000 spettatori da costruire sui terreni lungo la Tiberina della famiglia Mezzaroma. Fin dall'inizio però il progetto viene ritenuto incompatibile con i terreni dalla Giunta Veltroni per il rischio esondazione del Tevere.
Beh, ma io avrei sfruttato questa cosa, cioè scusa, con un sistema di chiuse avrei fatto anche la possibilità di fare una naumachia all'interno dello Stadio delle Aquile, cioè sfida tra navi, una battaglia navale con i paganti che pagano per vedere delle barche che si affondano.
Un sofisticato sistema di specchi e chiuse.
Esatto, esatto, sì. E Fabio Fazio in mezzo così.
E questo progetto viene puntualmente rispolverato, magari un po' riaggiornato, ma il progetto di Lotito in qualche modo è sempre quello, no? E ormai ha insomma 16-17 anni e il terreno più o meno è sempre quello che Lotito ha in mente, anche perché insomma c'è a un certo punto qualcuno, illegale della Lazio Gentile, suggerisce che l'idea, insomma, il problema delle inondazioni si possa risolvere con delle casse di espansione, la costruzione di pareti, rialzare gli argini del fiume, però insomma poi queste esternazioni vengono stoppate, però il progetto comunque c'è. Si parla appunto di un'arena con da 53.000 tifosi, 40 ettari con parcheggi, una parte dei quali coperti da pannelli fotovoltaici, e una vera e propria cittadella dello sport su 28 ettari, indipendente da un punto di vista energetico, con tre campi da calcio, uno da baseball, uno da rugby, uno da football americano, uno per l'hockey su prato, sei campi da tennis, un campo di atletica leggera con pista, un campo per il tiro con l'arco, quattro piscine di cui tre olimpioniche, un palazzetto per il basket e il volley.
Cioè, in pratica voleva farselo fare dal CONI, questo stadio, cioè questa cittadella.
Noi sappiamo che la Lazio è una... cioè esistono, ha delle sezioni di qualunque sport.
Cioè, chiaro, non
è... oltre a ciò, uffici per il club, un museo della Lazio, un centro commerciale su due piani, ristoranti, un cinema, negozio ufficiale della Lazio, un albergo a 4 stelle e 25 ettari per un parco giochi che potrà diventare area concerti. A un certo punto viene fatto anche un sito con un sondaggio sul nome da dare allo Stadio delle Aquile. Vince Stadio delle Aquile con 993 voti, seguito da Tommaso Maestrelli con 235, poi Eagles Nest con 132 e Casa Lazio con 93. Casa Lazio si sa sempre di ristorante, non so, sì, come sì. Casa Milan, no? Sono delle trattorie un po' fighette.
Comunque, cioè, immaginati dare veramente questo progetto in mano allo Tito, cioè è ancora più bello.
Potremmo dire living the dream.
Tra l'altro, tra le idee di Lotito, ai tempi della proposta, c'era anche quella di far arrivare parte dei tifosi allo stadio con battelli sul Tevere.
Romantico, bello.
Molto bello. Immagino anche gli scontri, magari.
Con gli optimist. Bello.
Appunto, poi si è cambiato, si è fatta un'ipotesi per un altro terreno. 100 ettari in un'ansa del Tevere, a prima porta, all'altezza dei resti della villa di Livia, quindi non proprio i terreni dei fratelli Mezzaroma, Lotito è il suocero di Pietro Mezzaroma, e da qui sorgeva anche l'idea, ma il progetto sostanzialmente resta sempre lo stesso. Lo stadio in sé avrebbe avuto una struttura su due livelli, con 30.000 tifosi nell'anello inferiore e 25.000 nella parte superiore, una copertura in poliestere e LED luminosi che evidenzierebbero il logo della Lazio anche di notte. Questa cosa spero vi...
Per la gioia dei vicini, immagino.
vi emozioni.
Illuminazione a giorno.
Ci sta. Così, Roma di notte con questo logo della Lazio.
Spettacolare.
E comunque, progetto che ogni volta Lotito sostiene che non sia affatto abortito. Per cui quando poi si sembrava che dovesse sorgere lo stadio della Roma, Lotito era lì e diceva, vabbè, ma se fanno quello della Roma, noi abbiamo sempre qui il nostro bel progetto. Per lo stadio della Lazio. A un certo punto poi i terreni della Tula Tiberina sono stati effettivamente sommersi dalle acque del Tevere durante un'inondazione e quindi forse potrebbe essere un problema vero. Altro nuovo stadio, ma qui più che un progetto solo è una sfida alla natura forse e all'uomo, il nuovo stadio della Sampdoria. Dico della Sampdoria, potremmo dire di Genova, ma prendiamo la Sampdoria come punto di partenza. Chiunque sia stato a Genova una volta nella vita sa che potrebbe non essere facilissimo trovare il posto per uno stadio.
Credo che il posto più vicino dove sia facile costruire sia probabilmente Tortona, Marco.
Ma infatti
secondo me servirebbe, vi ricordate come avevamo parlato di quello che faceva gli hotel sottomarini? Io darei il progetto a lui direttamente.
Ecco, tutti e due avete fatto delle ipotesi che non si discostano molto da quelle che sono state effettivamente fatte. Nel 2007, per esempio, si parla di uno stadio sul mare. Il nuovo stadio della Sampdoria sorgerà tra l'aeroporto di Genova, il polo tecnologico degli Erzelli e il nuovo porticciolo di Sestri Ponenti. Il disegno è avveniristico, visto dall'alto sembra un'astronave. Nella copertura, chiamata Luna Sospesa, è realizzata in materiali trasparenti, si potrà assistere alla partita seduti comodamente al tavolo del ristorante, mentre una serie di proiettori riprodurranno i colori della squadra blu cerchiata o l'azzurro durante gli incontri della nazionale. Ospiterà 34.000 spettatori su due anelli e sarà affiancato da una struttura riservata a spazi commerciali e ricreativi. E quindi qua io vi invito a immaginare la cosa. siete nella luna sospesa in materia trasparente al tavolo che mangiate, non so, dei panzotti al sugo di noci e vedete, non so, Gabbiadini che segna un 1-1 così, ecco, un lunedì sera. È una cosa che, cioè, a me emoziona, cioè avrei voglia di vedere una cosa del genere.
Ma io avrei voglia di fare una proposta di matrimonio, cioè avrei voglia di inginocchiarmi davanti alla donna della mia vita e chiederle la mano mentre Thorsby ruba un pallone a centrocampo.
Sarà il primo stadio interamente realizzato con il contributo economico di una società privata, sostiene Garrone all'epoca. Stefano Boeri è uno dei progettisti e sostiene che appunto il nuovo stadio potrebbe essere il primo impianto italiano di nuova generazione, ideato non più come catino di eventi sporadici ma epicentro di attività polivalenti. Questa è una cosa che dovete sempre dire quando fate un progetto di uno stadio nuovo, fateci quello che volete, ma dovete dire che questo stadio sarà utilizzabile 7 giorni su 7,
anche questo se fai un'arena gladiatoria in mezzo al nulla con niente, però 7 su 7.
E sì, sì, può anche essere in amianto in mezzo al deserto dei Gobi, ma voi dite che è utilizzabile 7 giorni su 7 perché è bello, è educato, no?
Chiaro.
Magari non è vero, ma almeno dillo, no? Oggi in Italia, diceva Garrone, abbiamo gli stadi peggiori d'Europa. Avere nuovi stadi sicuri e privati è uno dei punti fondanti della rinascita del calcio. Anche qua si parla appunto di investimenti del 250 milioni, eccetera, eccetera. Stadio vicino ai grandi nodi infrastrutturali, ci saranno 5.000 posti auto nel parcheggio, perfettamente inserito nel contesto del waterfront ideato da Renzo Piano. E ovviamente poi ci saranno centri commerciali, servizi culturali di ristorazione, nonché due passerelle pedonali che collegheranno la struttura sia allo stadio che all'aeroporto.
Beh, meno male, perché altrimenti ci deve arrivare a nuoto.
Arriva anche Pietro Vierkovud a dire che è il suo sogno vedere la Sampdoria con uno stadio di proprietà, poi però non se ne fa niente. Arriva anche l'aviazione civile a esprimere il suo parere contrario, perché c'erano delle criticità che non potevano essere risolte.
Tipo che sto provando ad atterrare e un fascio luminoso blu cerchiato mi acceca il pilota che mi entra dentro la città di Genova con un Boeing.
Ma pensate che bello, la scena di prima ma con degli aerei che stanno atterrando, non è ancora più bello.
Quanto romanticismo.
Se non posso fare il riva al mare, allora a quel punto l'idea, beh, facciamolo in collina, no? Il nuovo stadio, qua siamo ormai nel 2009, non atterra più all'aeroporto di Sestri ma si arrampica sulle colline della Val Polcevera per svettare dai 70 metri di quota dell'ex area Colisa a campi sull'intera vallata e sovrastare a debita distanza persino il vedotto autostradale Morandi. Qui poi vabbè, è andata male. Stadio architettonicamente pregiato, immaginato come uno dei nuovi simboli della città, visibile a grande distanza. Anche qui pensate che bello, dalla luna uno può vedere Gabbiadini.
La cosa assurda è che se tu sei stato una volta a Genova sai che su quell'accrocchio di colline che c'è attorno a Genova vedi questi palazzoni incredibili ma giganteschi, degli ecomostri fondamentalmente, e ti chiedi come fanno a star su, cioè nel senso, perché poi basterebbe un niente per far venire giù qualsiasi cosa, no? Come fai a fare uno stadio lì? Cioè davvero il posto più tranquillo dove puoi farlo è Serravalle Scrivia, credo.
E infatti direi, hai indovinato.
No, a me fa ridere questa cosa comunque, Marco, che dalla luna puoi scegliere se guardare la muraglia cinese o il nuovo stadio della Sampdoria.
Però il problema di farlo su questa collina, così visibile dalla luna e dominante, è che non si potrà fare il mega centro commerciale, proprio perché non c'è lo spazio. Opzione che viene giudicata assolutamente percorribile. Se non c'è il centro commerciale si farà comunque un'ampia galleria di negozi alla base dell'impianto. E intanto Riccardo Garrone dice: i poteri forti, le forze del male vogliono bloccare tutti i grandi progetti quando non vengono coinvolti, ma non prevarranno.
Come le forze, cos'è? Cioè, la sigla di Titan 3, cos'è?
I men, esatto. Cioè nel senso, ma penso a te.
Però ovviamente, come potete capire, non si è fatto neanche lo stadio in collina. Allora, un anno dopo, nel 2010, Garrone fa in effetti l'ipotesi che è stata fatta varie volte, anche perché Garrone aveva tutta una serie di interessi nel basso Piemonte, e per cui dice: ma perché dobbiamo far giocare la Sampdoria a Genova? E perché farla giocare in Liguria la Sampdoria? No? Continuo a sperare che la vicenda dell'aeroporto, no, possa sbloccarsi, ma se non sarà così andremo a costruire l'impianto nel Basso Piemonte. Là ci sono comuni che farebbero ponti d'oro per un simile investimento. Ho salvato la Sampdoria, non voglio vederla morire. E Basso Piemonte significa appunto Serravalle Scrivia, che è in provincia di Alessandria ed è già un punto nevralgico per il commercio di tutto il nord-ovest grazie alla presenza dell'outlet. L'auto di Serravalle, per chi non è della zona, è molto frequentato. C'è gente che fa le vacanze in Italia e passa una giornata all'outlet. Ecco, cosa abbastanza assurda, sì, per come la vedo. Ma...
discutibile per come la vedo io, però effettivamente succede.
C'è gente che prende il pullman o il treno e si fa una giornata a Serravalle, in una zona dove una volta c'erano prostitute, sostanzialmente. E appunto l'idea è di fare uno stadio a Serravalle, e Garrone dice: in quanto a collegamenti, certe aree vicino a Genova, fuori provincia e fuori regione, sono migliori. Tutto il ponente, la Valpolcevera, Pegli, Voltri, dove tra l'altro si concentra il maggior numero di tifosi della Sampdoria che vogliono andare allo stadio, avrebbero tempi di accesso inferiori rispetto a Marassi, no? Quindi è più comodo andare a Serravalle che a Marassi. Uno dei nostri progetti prevede questa ipotesi. Quando ci preparavamo per gli europei del 2016 mi disse Uva che non c'era alcun divieto da parte della federazione a realizzare lo stadio di una squadra cittadina anche fuori provincia e fuori regione. E da qui poi, ecco, anche qua leggendo è venuto il sogno incredibile di vedere una partita degli europei o magari dei mondiali a Serravalle.
E
dalla curva vedi gli arabi e i russi che vanno a fare acquisti da Versace. È un'immagine davvero che mi riempie il cuore di gioia. A quel punto poi potremmo cambiare il nome della Sampdoria, chiamarla, non so, Serravalle Brucerchiati, qualcosa del genere. Pensiamoci tutti. Le idee sullo stadio di Genova comunque non sono morte, perché nel 2014 con Ferrero, ormai proprietario del club, si torna all'idea dello stadio sul mare. Costruiremo uno stadio che sarà lo stadio di Genova, di tutti i doriani e dei genovesi. Lo faremo sul mare, in modo che tutti possano attraccare e venire a vedere la partita, gustare il pesto e ammirare le altre attrazioni di Genova. E qui è bella l'idea che uno attracchi, cioè, non so, arrivi con un brigantino e dica: adesso vado a vedere la Sampdoria. Lo stadio creerà posti di lavoro, turismo, sarà fondamentale per lo sport. E vabbè, le solite cose. E addirittura a un certo punto si parla di un progetto del noto architetto Giovanni Spalla di uno stadio isola, uno stadio da 25.000 posti edificato su un'isola artificiale al largo di Punta Vagno e collegato alla terraferma da un ponte non accessibile al traffico privato ma soltanto al transito di bus navette.
Questo è Alcatraz ma per uno stadio,
cioè, praticamente in Liguria avresti avuto, non so, la Gallinara e l'isola stadio.
Trovate anche delle immagini, no? I soliti rendering che è bellissimi, cioè questo stadio in mezzo al mare, unito dalla terraferma, da questa cosa. Lo stile dello stadio richiamerebbe quello tipicamente british di Marassi, con la sola differenza di grandi terrazze sul mare. Ovviamente, data la cornice, è inevitabile un richiamo alla nautica da diporto, con la presenza di attracchi per piccole imbarcazioni lungo l'isola. A questo punto non so se poi si potrebbe anche porre il problema di attacchi pirateschi da parte di altre squadre.
Esatto, no, ma i tifosi facinorosi...
Esatto, a parte che è perfetta appunto come location, come unione ad Alcatraz, ma io mi immaginavo più che altro il fatto che già negli stadi normali i tifosi in trasferta devono stare dentro 2 ore in più. Immaginatevi uno stadio così, non ne esci più,
Ma i tuffi al limite.
Ma non sarebbe ancora più bello per creare un po' di suspense? Cioè, durante la partita lo sleghi e fai flottare quest'isola che
poi, alla deriva
e non sai dove finirà. Cioè, poi magari la partita vai ai supplementari e ti risvegli ad Ajaccio.
In Corsica, esatto. E giochi con l'Ajaccio.
E a quel punto, già che ci sei, fai un paio di partite, una tournée con l'Ajaccio.
Tra l'altro questa idea del 2014 non era neanche originale, non era nuovissima, perché già negli anni 90 si pensava di utilizzare l'area del famigerato super bacino, opportunamente ancorata alla terraferma, quindi anche qui il problema di ancorarlo... si pone, per l'edificazione di un nuovo impianto sportivo comunale. Non se ne fece nulla e la mastodontica piattaforma costruita in area portuale negli anni 70 fu trasportata in Turchia nel 97 dopo un'epica traversata del Mediterraneo. Quante cose belle che si scoprono cercando idee sugli stadi.
Ma tra l'altro questo apre poi tutto, cioè per esempio andiamo a giocare in trasferta, ci prendiamo lo stadio e navighiamo fino a Napoli, per esempio.
Lo portiamo noi lo stadio.
Lo portiamo no? noi lo stadio. Cioè...
è un nuovo concetto di trasferta.
Esatto, che in realtà giochiamo in casa, ma sotto casa vostra.
Questo permetterebbe anche poi di non dover fare, non so, 20 stadi nuovi per 20 squadre di Serie A, ma 10 e poi...
Esatto.
Poi...
le Repubbliche Marinare che tornano così alla ribalta dopo anni.
Il progetto però, che quando si parla di nuovi stadi mi riempie sempre il cuore, è più di tutti, è quello del nuovo stadio del Siena.
Aspetta che faccio gli applausi, metto gli applausi. Ecco.
Siamo dall'anno 2011, i rendering in generale sono sempre più belli della realtà, sono un po' angoscianti, no? C'è sempre quell'atmosfera un po' da quadro di De Chirico, no? In cui sai che sembra che stia per succedere qualcosa di terribile, non c'è nessuno, non c'è nulla, ma sembra che qualcosa possa succedere. Ci sono sempre queste figure umane un po' vaporose che si aggirano senza costrutto in questi edifici, e per me i rendering dello stadio del Siena sono il capolavoro massimo.
Sì.
Ambientati in questa Toscana arsa dal sole, senza esseri umani, no? Però bella comunque, un posto in cui mi piacerebbe stare, il nuovo stadio del Siena, che non si è mai fatto. All'epoca, appunto, eravamo nel 2011, si diceva potrebbe essere realizzato entro il 2019. Possiamo dire che no, non potrebbe, mi spiace dirlo.
Condizionale ben speso, ecco.
Voi che siete ancora nel 2011 sappiate che non se ne farà nulla, e segnerebbe una nuova rivoluzione nel mondo della progettazione di stadi. Gli architetti dello studio Marazzi hanno presentato un progetto per un nuovo stadio di Siena. L'idea è quella di incastrarlo tra le colline toscane con una gradinata formata dalle parti erbose della conca collinare. 21.000 posti, parte dei quali sarà costituita da un pendio erboso al posto dei più classici seggiolini in plastica. Questa è una cosa che...
Questo per chi non come si dice, non ha ben presente il progetto, cioè in realtà è naufragato questo progetto per il semplice motivo che era tra le colline, incassato tra le colline, e quindi la gente si sarebbe messo sulle colline a vedere la partita.
Esatto, se voi guardate le immagini, questo stadio praticamente si alza, non si alza rispetto al livello del terreno, no? Perché utilizza proprio l'avvallamento naturale. Per cui appunto uno dei quattro lati è semplicemente il versante della collina che scende, e ti dà proprio l'idea che se uno tira un pallone dall'altra parte della strada vada a finire dentro lo stadio. Si parlava di 25 milioni di euro, ora qui però do la parola allo stesso studio architettonico. Il progetto affronta il tema dell'inserimento di una grande infrastruttura sportiva in un contesto ambientale di grande pregio. Così l'architettura deriva le ragioni della propria forma dalle linee del paesaggio e, rinunciando alla visibilità tipica delle grandi strutture sportive, affonda nel terreno. Perché in effetti qui, al contrario dello stadio della Sampdoria in collina, ma qui è uno stadio che non si vede neanche da... almeno dalle immagini è uno stadio che quasi non si nota, no? Perché è sotto il resto del il livello del terreno, insomma. Come un anfiteatro greco, lo stadio per 21.000 spettatori si adagia in una cliglia naturale, contenendo drasticamente il costruito fuori terra e assecondando le curve di livello, si distende a configurare un parterre verde per i grandi eventi. Qui non so, cioè, mi chiedo come funzioni poi, vendi dei biglietti per il settore erba, non so, ci sarebbe stata una curva collina, una curva... verde, non so. La tipologia tradizionale a contenitore chiuso è superata per accogliere il paesaggio all'interno dello stadio, così sul lato nord, sostituendo la seconda curva, il dolce declivio inquadra magnificamente la città di Siena. E ditemi se non è una cosa bellissima. Dal punto di vista delle dinamiche di utilizzo, il progetto trasfigura la tipologia dello stadio da contenitore a uso intermittente a luogo aperto in grado di vivere 7 giorni su 7.
Oh, là! Meno male, si immagina. Che l'ha messo, eh.
un sistema complesso dove funzioni specifiche legate al gioco del calcio coesistano con attività differenziate, ristorazione, congressi, commerciale, direzionale, capaci di produrre redditi diversificati e garanzia della continuità e dell'autonomia finanziaria del sistema stadio. La sostenibilità ambientale della struttura sarà favorita facendo ricorso a un intensivo uso di fonti rinnovabili e mediante l'impiego di materiali riciclati. In particolare per il rivestimento sarà impiegato un conglomerato alleggerito sviluppato ad hoc, la cui caratterizzazione materica sarà ottenuta mediante l'utilizzo di inerti ricavati dagli scarti di lavorazione delle pietre locali. Bellissimo.
Bellissimo.
Io vi invito a guardare tutte le immagini che potete, perché è una cosa in effetti... che io non ho mai visto, ecco, insomma. Ma
posso dire che ce l'avrebbero invidiato in tutto il mondo? Cioè, io mi immagino il texano che viene in Toscana per sui colli senesi per mangiare bene, bere bene, eccetera.
Vede, e si compra Siena subito.
Si compra Siena subito. Cioè, lo vedi come poi... una cosa del genere? Cioè, urla proprio ruralità e made in Italy in tutti i modi.
Perché poi nelle immagini vedi proprio, cioè in mezzo sembra essere solo la bellissima campagna toscana, no? A alberi, campi, così. E in mezzo questo stadio da 21.000 persone. Vabbè, poi purtroppo il Siena ha fatto non una bellissima fine. Vabbè, ok. Chiudo, anche per chiudere in maniera insomma circolare, con il famoso stadio del Milan. Del 2015,
il portello.
No?
Al portello, sì.
Esatto, e quel periodo in cui il Milan era diventato un po' una rivista di architettura con alcuni calciatori sotto contratto, no?
Sì.
E si parlava appunto di questo famoso stadio. Stadio Milan, bolgia dentro, invisibile dall'esterno. Invisibile dall'esterno, vabbè, insomma, più o meno.
È discutibile questa affermazione, però va bene.
Il primo stadio invisibile, no, sì. Non è così. I tifosi rossoneri stanno già sognando uno stadio per i grandi trionfi e il progetto fa ben sperare, perché si tratta di un impianto innovativo diverso da altri già realizzati in Europa, ma soprattutto perché è stato studiato per coniugarsi perfettamente all'interno della città, in armonioso contesto urbanistico. L'obiettivo di fondo è che non si parli più in futuro di Casa Milan, bensì si inizia a considerare il quartiere come l'autentico quartiere Milan. E ditemi se non è bello, no?
Bello. Sì.
Poi credo avremmo potuto chiedere al comune di dare alle vie i nomi di calciatori, no, a quel punto.
Beh, certo, scusa.
Vicolo Mesba.
Tu cercheresti casa in Vicolo Mesba, di la verità.
Ma certo, ma vuoi mettere che immobili di pregio che puoi trovare a Vicolo Mesba.
Piazza Dorasò è bellissima.
Largo Ibubà non ti piace.
Vabbè, lì davanti proprio allo stadio, chiaramente.
Invece una statua bronzea di 30 metri, un colosso.
Sì, ma a quel punto immagino anche tutte le abitazioni, i condomini avrebbero dovuto tutti chiamarsi con nomi di giocatori, cioè avremmo proprio sequestrato l'intera area.
Scusa, tre grattacieli che si chiamano Grenoli, no?
Ma infatti, cioè...
Donna, che bellezza incredibile.
Ma appunto la cosa bella era che mentre a metà anni 80 si sognavano questi stadi da 140.000 persone, così, adesso invece si fa l'idea qui era di fare una robina che non desse fastidio a nessuno. Struttura quadrata, materiale fonoassorbente, lo stadio sarà adiacente alla nuova sede della società, visto dall'esterno avrà le sembianze di un moderno manufatto urbano. Il progetto prevede la distribuzione di 48.000 posti a sedere su due anelli, molto ridosso del campo e con la possibilità di ampliamento a 50.000 posti per ospitare una finale di Champions. Il progetto iniziale era di 42.000, poi se ne è aggiunti 6.000 nel secondo anello. Struttura quadrata, stadi inglesi come modello, eccetera. L'idea è quella di creare un ambiente rumoroso, quello che viene comunemente chiamato effetto bolgia. Io questa cosa dell'effetto bolgia non me la dimenticherò mai, perché...
Sì, poi tra l'altro era il tanto decantato effetto che si ha allo Juventus Stadium, no? Che in realtà non è propriamente così, devo dire, cioè essendoci stato.
No. Esatto, ma l'idea è che dentro doveva esserci l'effetto bolgia, ma il risultato per chi sarà fuori dallo stadio sarà esattamente l'opposto. Infatti non si avvertirà nessun rumore grazie all'uso di materiale fonoassorbente che genererà l'effetto catino. Effetto bolgia dentro, effetto catino fuori. Copertura mobile, tribune affossate. I posti a sedere saranno tutti al coperto, ma la novità per Milano consiste nella copertura del terreno di gioco. In caso di necessità, grazie ad una copertura mobile. La struttura dello stadio risulta imponente ma poco impattante, non più alto di 30 metri, mentre il vecchio Meazza raggiunge i 60, sarà rispettoso dei palazzi circostanti esistenti. Le tribune affonderanno per 10 metri al di sotto di livello stradale e attorno agli spalti verranno poste tutte le infrastrutture ipotizzate, albergo, negozi, un istituto scolastico a indirizzo sportivo, spazi per la ristorazione. Anche qui la scuola, non so, l'avrebbero chiamata col nome di qualche calciatore.
No, era sì, istituto Silvio Berlusconi, dai, per, o Adriano Gagliani. Però questa era di Barbara, quindi mi sa più Silvio Berlusconi.
Con una caratteristica di fondo, attorno piccoli parchi e zone di verde che verranno realizzate sulla sommità del manufatto, eh? Quindi doveva essere in cima allo stadio un parco praticamente, che è un'altra cosa che, a cui non siamo molto abituati, no? La struttura avrebbe poi dovuto produrre energia pulita con la cogenerazione, il fotovoltaico, e nei bagni si sarebbe dovuto provvedere al riciclo dell'acqua piovana. E niente, insomma, per dire che basta,
no, ma,
così.
No, Marco, aggiungo io un progetto a cui sono molto legato nei rendering del nuovo San Siro, dell'ultimo progetto fatto da Inter e Milan. C'è stato un progetto scartato che aveva fatto Boeri insieme anche a Fabio Novembre dagli altri, che praticamente da descrizione era una specie di trasposizione del Bosco Verticale, il famoso condominio nel nuovo quartiere Isola, fatto su uno stadio, ed era bellissimo perché tu vedi questo progetto, andate a cercare il rendering.
Ah sì, sì, ho visto adesso, sì, sì.
Bravo, di San Siro con una foresta attorno, ma proprio attaccata alla struttura dello stadio, per la serie non vedo cosa possa andare storto a mettere esatto. Un insieme di alberi attorno a uno stadio. Ma un altro dettaglio che mi piaceva moltissimo era il fatto che prevedeva una pista d'atletica aperta al pubblico sopra l'impianto, sul tetto, una cosa che non vedo cosa possa andare storto.
Lì si aprirebbero poi delle dinamiche interessanti durante le partite. Con
sì, esatto.
La gente che potrebbe anche lanciarsi, credo.
Vabbè, ma lo sto vedendo solo adesso, ma che spettacolo, scusa.
Inspiegabilmente è stato bocciato, una cosa che non...
Ma capisco. Io mi chiedo perché non pensare anche al posto della pista d'atletico far correre dei cavalli là in alto. Sarebbe una corsa di bighe.
Risolvi tempo. Anche il problema dell'ippodromo in esatto. Quel caso. Non so.
No, tra l'altro, parlando invece del nuovo San Siro... La cosa che a me ha fatto morire è un tweet che ha fatto il buon Alessandro Negri su Twitter, che diceva: tu di che zona sei di Milano? Ma Milano Milano? No, Milano Wakanda, perché se vedi il rendering del nuovo San Siro, Milano sembra quando quelle illustrazioni in cui dicono la società nel 3000 eccetera, così, queste cose futuristiche e via. E
sì, perché tutti i rendering hanno in comune questa cosa, no? Cioè, sembrano tutte. Cioè, c'è sempre il sole.
Sì.
Comunque c'è sempre il sole. Oppure è notte e si sta giocando una partita di Champions League, ma direi dai quarti in poi, no? Cioè, è sempre ambientato in un mondo bellissimo. E con queste persone devo dire un po' inquietante, perché hanno sempre questa consistenza un po'. Sembrano un po' fatti di vapore, no? Sembra che tu le possa attraversare con una mano. Però sì, sempre questi posti irreali, ma. Fantascientifici, questi tramonti, queste cose. E niente, continuate a sognare, amici. A casa.
Sì, vi faccio una domanda per chiudere e vi chiedo: tra i due progetti del nuovo San Siro, quale vi piace di più e quale vorreste che passasse come rendering definitivo che non verrà realizzato?
Abbiamo allora, i due progetti sono
l'anello, gli anelli incrociati e la cattedrale. Io personalmente voto per la cattedrale, perché è più unico come disegno, mentre gli anelli incrociati alla fine sì, è uno stadio che vedi in giro per il mondo senza grossi problemi.
Sì, è vero, la cattedrale è un po' più particolare, però non so, l'altro è un po' più di stadio, anche se in effetti è un po' banalotto, non so, devo dire. Sono molto combattuto, però tanto insomma, quando si farà, chissà che forma avrà ormai assunto.
Va bene, Giulio è scomparso. E...
No, sono qua. Ah, okay. Ho finito però i miei piani alternativi, quindi sto bene così.
Ok. Bene, allora appuntamento a settimana prossima con il prossimo Momento Maioli e appuntamento a settimana prossima con tutto quel che riguarda Vox to Box e Vox to Box Plus. Ciao!
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 Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.